E Milano è vero, è una città in cui gli interessi si sommano e alle volte questi interessi possono portare ad avere dei nemici o delle persone scomode da voler eliminare. Questo è quello che immagina Alessandro Robecchi nel suo nuovo libro, romanzo e nostro romanzo del giorno. Si intitola Il tallone da killer, l'editore Sellerio. Robecchi è con noi proprio dagli studi Rai di Milano. Lo saluto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, un buongiorno.
Grazie, grazie per essere con noi, Robecchi, con il consueto humor da forma d'un noir dove i protagonisti sono proprio due killer, come recita il gioco di parole, il titolo di questo romanzo, sullo sfondo di una Milano, diciamo, sì, anche malavitosa. I due protagonisti, che non vengono nominati, sono il biondo e quello con la cravatta, sono due killer, due soci molto affiatati che hanno un sistema infallibile per non farsi rintracciare ma per farsi contattare. D'altronde quella del sicario è una professione da tenere ben nascosta se si vuole continuare a farla. È chiaro che, diciamo, in questo noir la morale tradizionale è rovesciata, perché il punto di vista è proprio quella degli assassini, finché non vogliono tentare di fare un salto di qualità e provare appunto a rivolgersi, a dare i loro servigi alla gente che conta, che sono in grado di pagare ben di più, diciamo, di una classe media strozzata. Forse appunto anche a Milano questo è un po' il risultato delle politiche che abbiamo raccontato. Allora, partiamo proprio da qui, Alessandro Robecchi. Chi sono il biondo e quello con la cravatta e qual è il loro metodo infallibile per farsi rintracciare?
C'è un problema di marketing, perché per contattare dei killer può valere solo il passaparola, diciamo così, non si possono mettere inserzioni o fare pubblicità. No, loro usano questo metodo di finti necrologi, per cui qualcuno li convoca a una messa in suffragio o a un funerale per avere un appuntamento e spiegare, insomma, le esigenze, insomma, quello che si dice, far incontrare la domanda con l'offerta, ecco. E il loro servizio è quello di eliminare la gente a pagamento. È una cosa un po' cinica, ma mi piaceva giocare un po' con la commedia e poi anche ribaltare, sì, il senso comune della letteratura noir, di solito, dove c'è un buono che dà la caccia ai cattivi. Insomma, qui invece ci sono dei cattivi che fanno il loro onesto, chiamiamolo così, lavoro, con delle regole, con delle accortezze, con tutte le prudenze, perché la sicurezza prima di tutto, naturalmente, e anche con, insomma, dei problemi etici, perché se trovi il concorrente che fa dei prezzi stracciati, per esempio, come ti comporti, oppure se prendi un anticipo per ammazzare qualcuno e poi quello muore per conto suo, cosa fai? Incassi lo stesso il saldo? Insomma, non è un lavoro facile. Nei gialli sembra sempre che ammazzare la gente sia una formalità, invece no, è una cosa piuttosto complicata, dove ci sono mille cose che possono andare storte, ecco, e quindi parliamone di queste cose che possono andare storte.
Parliamo di queste cose che possono andare storte, tra cui, l'ho anticipato Alessandro Robecchi, sarà una delle svolte del romanzo, qualcuno che può fare dei prezzi più bassi. Ecco, il duo raccontato da Robecchi, con molta ironia, lo ricordiamo, è un romanzo, chiaramente non è la realtà, si vanta di offrire...
Certo, voi non fatelo a casa, ecco.
Si vanta di offrire un servizio, come dire, ben strutturato, e poi soprattutto di non far beccare il mandante dell'omicidio, mentre è proprio, diciamo, una persona un po' sprovveduta che li contatta, che ha la malaugurata idea di contattare anche appunto questo concorrente. Questa concorrente sarà una sicaria, appunto una donna killer, con la quale poi i due dovranno avere a che fare. E il motivo è proprio un caso più complesso, perché a un certo punto un amante milanese, appunto, di un ricchissimo finanziere che invece ha la sua magione a Londra, appunto città che abbiamo citato nel nostro discorso, quello verissimo e realissimo sulle città escludenti e mangiate dalla rendita finanziaria, questa amante di lungo corso decide di farla finita, di regolare i conti con diciamo la persona che appunto di cui è segretamente la compagna. E questo personaggio chiaramente ha con sé, essendo un ricco esponente della finanza, una guardia del corpo, dei sistemi chiaramente molto più difficili da affrontare per appunto una eliminazione fisica. Allora, che tipo di problemi si troveranno i protagonisti di questa storia di fronte?
Si complica un po' tutto, perché come tutte le aziende che si rispettino e che badano, diciamo, al bilancio, agli affari e al corretto funzionamento della loro attività, tentano di fare un salto verso il mercato di alta gamma, solo che questo naturalmente comporta dei problemi, più sicurezza da parte dalla parte della futura vittima, diciamo, il futuro cadavere di questa storia, e quindi più sistemi di sicurezza, autisti, auto blindate, aerei privati, insomma tutto si complica. Però il calcolo economico che i nostri due fanno è molto semplice ed è quello che sta facendo un po' tutto il mercato, insomma, mentre nei loro ragionamenti si dicono che mentre la pensione di Viserbella, insomma, perde clienti perché il ceto medio soffoca e si proletarizza, un mercato che non conosce crisi è quello del lusso, e quindi ammazzare i ricchi conviene rispetto a ammazzare la gente normale. C'è ovviamente molto cinismo, per finta ovviamente, per commedia, però c'è anche una valutazione, non è un caso insomma che ci sia questo parallelo Milano-Londra, perché la londrizzazione di Milano è sotto gli occhi di tutti, no? Abbiamo qui i prezzi londinesi però con stipendi italiani, e quindi c'è oggettivamente una crisi anche di paura, di timore, di scivolare indietro della piccola e media borghesia, che quindi fa fatica in tutte le sue spese e anche a ordinare degli omicidi, quindi e quindi il mercato si rivolge per forza verso l'alta gamma, solo che l'alta gamma richiede investimenti, diciamo così, più accurati da parte dei miei professionisti.
Insomma, nell'universo immaginato da Alessandro Robecchi, uccidere i ricchi e diventa conveniente, sembra un po', come dire, il rovescio visto dal punto di vista del killer di un episodio del Tenente Colombo. Ma Alessandro Robecchi, come viene l'idea appunto di raccontare il mondo diciamo di chi appunto professionalmente, in maniera anche un po' così, da come viene raccontato, l'effetto comico è garantito, in maniera quasi sterile decide di mettersi in questo business? Non c'è animosità, non c'è, come dire, neanche morale, chiaramente si compie un servizio perché c'è qualcuno che paga. E allora qual è, diciamo, il mondo di questi due killer? Uno è, diciamo, un accumulatore seriale di fidanzate, potremmo dire così. Non si crea una soluzione sentimentale stabile proprio per non avere delle zavorre. L'altro invece addirittura ha una famiglia, quindi una doppia vita con la propria moglie e il proprio figlio, e ogni tanto si trova anche ad essere quasi scoperto, non dalla polizia ma proprio dalla sua famiglia. Allora che mondo, che vite parallele hanno?
Ma intanto c'era, secondo, una volontà di giocare un po' con il cinismo, no? Cioè, vite in cambio di soldi è una cosa che la nostra società, anche se non si dice, se non si può dire, ma insomma fa quotidianamente, se ci pensiamo. E quindi era una, diciamo, un po' un paradosso che ho creato. E poi volevo anche giocare un po' con gli stilemi del noir, no? Appunto, dove c'è di solito il buono che dà la caccia ai cattivi, mentre qui i buoni proprio non ci sono. Ecco, nemmeno la vittima alla fine è un buono, e alla fine alcuni lettori, molti, mi hanno detto che si finisce per fare il tifo per i due killer, che è una cosa che un po' ribalta tutto. E poi sì, ci sono le due personalità, che sono, uno, come dire, un uomo libero, indipendente, appunto, che ha delle fidanzate tattiche, diciamo così, che non sanno nulla di lui, e un altro invece che ha una famiglia, una moglie, un figlio, che lo credono esperto di meccanica di precisione, cioè si è inventato un lavoro per cui teoricamente può essere chiamato a qualunque ora del giorno e della notte per delle emergenze, giusto come copertura. Però la sua teoria è che, insomma, se la tua copertura funziona con tua moglie, funzionerà anche con la polizia nel caso, mentre quell'altro è un po' irritato perché poi, insomma, se la moglie invece ti telefona mentre stai facendo un pedinamento, un inseguimento, oppure stai facendo il clou del tuo lavoro, che è quello di ammazzare qualcuno, insomma la cosa può diventare anche seccante. Però insomma, tra questi battibecchi e questi incidenti, qui pro quo che si creano in questa coppia, mi piaceva anche un po' giocare appunto con il genere. Insomma, io sono un grande ammiratore della commedia, cito Billy Wilder per esempio, quelle coppie fantastiche, Jack Lemmon, Walter Matthau, dove i dialoghi sono partite di ping pong e dove si gioca ad avere l'ultima parola. Ecco, questa cosa mi piaceva ricrearla un po' ai giorni nostri, con anche un po' di critica, adesso senza esagerare, per carità, ma insomma è sempre un giallo, una commedia, però un po' di critica sociale. Insomma, la Milano che circonda i miei due killer è un po' quella di cui si parlava prima, no? È quella della la Milano dei prezzi alti, della gente che non riesce a stargli dietro, dei quartieri alti che stanno monopolizzando la città. Ecco, cioè noi esportiamo poveri verso le periferie e importiamo milionari, questo facciamo in questa città, e quindi mi piaceva anche raccontare questo lato della faccenda. Insomma,
importiamo milionari, dovremmo venderli anche a qualcuno, sembrerebbe dire Alessandro Robecchi, e questo sì. È sicuramente il business che si è inventato. Milano è un po' un personaggio nei suoi romanzi, insomma, che fonte di ispirazione è?
Ma sì, no, sicuramente è il mio posto, quindi io la amo moltissimo e quindi posso permettermi di detestarla in modo cristallino, diciamo così, ed è una città che premia quelli che vincono e quelli che perdono, un po', come dire, peggio per loro, non ci pensa nessuno. Leggo adesso, non voglio citare statistiche, fonti, però leggo che almeno 400.000 milanesi si sono allontanati dalla città per andare a vivere nei sobborghi negli ultimi anni, perché non riescono a reggere il continuo aumento dei prezzi in questa città, mentre appunto molti milionari sono venuti a abitare in città. Questo dà un po' la misura della città, che è, per carità, una città che è stata raccontata in modo meraviglioso negli anni 60-70, Testori, Bianciardi, ma ci metto anche Iannacci, Dario Fo, insomma, come dire, dei maestri, e che poi negli anni 80 ha avuto due deviazioni nella sua narrazione, parallele peraltro. Una era la Milano da bere, un po' ideologica, insomma, tutti ricchi, tutti coi soldi, eccetera eccetera, e l'altra che insomma gli intellettuali snobbano un po', ma che secondo me sull'immaginario collettivo ha avuto una sua importanza, che è il cinepanettone, no? Dove il milanese è il cretino coi soldi, diciamo così, e questa cosa ha fatto della città una macchietta. Insomma, Milano non se lo merita. Milano è una città che ha sempre accolto tutti, medaglia d'oro della resistenza, una città che ha dato lavoro e possibilità a chiunque venisse qua. Ecco, è un po', mi dispiace un po' da milanese vederla ridotta a una caricatura. Ecco,
c'è un altro stilema, un altro elemento del noir con cui Alessandro Robecchi si diverte a giocare in questo romanzo, il tallone da killer, che è l'abilità nel trasformarsi, no? Il travestirsi, lo spacciarsi per qualcun altro, l'impostura, sulla base della quale si creano chiaramente trame da noir e anche tanti equivoci. Ecco, che abilità hanno i due protagonisti di questa storia da questo punto di vista? E c'è qualche classico a cui si è ispirato Alessandro Robecchi nello scrivere il tallone da killer?
Oddio, classico non saprei. Certo che quella del cambiare la propria personalità, la propria vita e avere più vite a disposizione è una, insomma, sfido chiunque a non averci mai pensato, a non avere mai avuto questa tentazione. Loro ad ogni incarico, come regola proprio di sicurezza, si distribuiscono tra di loro dei nuovi documenti, carte d'identità, patente, tessera sanitaria, quindi passano delle ore a imparare il nuovo codice fiscale. Ognuno, io come mi chiamo adesso, mi chiamo così, ti sembro uno di Como? Ma sì, insomma, senza offesa, sì. E quindi si inventano delle personalità nuove ogni volta. Quello del doppio del resto è uno stilema classico del giallo, no? Il travestimento, il sembrare un'altra persona, addirittura uno degli eroi dei fumetti del noir Diabolica aveva quelle maschere che lo trasformavano addirittura nel viso. viso, insomma, gli cambiavano i connotati. Ecco, questi si limitano a cambiare nome e documenti, e per cui anche per quello si chiamano il biondo e quello con la cravatta, perché non hanno un nome, cioè probabilmente ce l'hanno, ma insomma non direbbero mai il loro nome vero, agiscono con nomi d'arte incarico per incarico. Ecco, credo che questa cosa del doppio sia molto affascinante per tutti, insomma, anche senza ammazzare la gente, tutti vorremmo avere un'altra personalità, un'altra identità, ecco, per comodità, insomma.
Ecco, il noir, almeno quello storico, è un genere molto maschile, le cose stanno cambiando, ci sono tanti casi di investigatrici, poliziotte e anche assassine, come in questa storia. Alessandro Robecchi, ecco, parliamo un po' di questa comprimaria che però ha un ruolo decisamente importante, e proprio il fatto che sia una donna spiazza un po' i nostri protagonisti.
Un po' sì, perché intanto è argomento di discussioni e di liti, perché un'azienda rodata che funziona con due persone, insomma la decisione di tirarne dentro una terza è sempre fonte di liti e di battibecchi. In più che questa sia una donna, un po', come dire, li sconvolge, infatti la chiamano la stegista, in realtà, per non dividere per tre, diciamo, per continuare a tenersi gran parte del malloppo e, diciamo, trattarla come una lavoratrice precaria a cui si dà un contributo minimo. Invece, insomma, a sorpresa questa stegista, chiamiamola così, questa terza killer, si rivela di un'abilità straordinaria, anche, insomma, bisogna avere la stoffa per fare certi mestieri, insomma, e lei ce l'ha, e quindi alla fine non posso dire niente della trama, ovviamente, però diciamo che a volte tre cervelli sono meglio di due, ecco, in questo caso la cosa si conferma. E poi è vero, le donne, insomma, sono sempre state nel noir sempre un po' ai margini, oppure o mogli o amanti, penso alla moglie di Maigret, insomma, le mogli, amanti, eccetera eccetera, mentre credo che invece meritino un ruolo anche da comprimarie, perché, insomma, tutto ciò che può fare un uomo, una donna può farlo esattamente allo stesso modo, a volte anche in modo più raffinato e crudele. Ecco.
Intanto arrivano dei saluti per Robecchi, c'è scritto appunto da Francesco da Como, vecchio ascoltatore di Radio Popolare ma anche di Radio 3, così ci scrive. E poi un messaggio non firmato: l'idea del necrologio per farsi contattare da killer è davvero geniale, non sarà che poi diventa un consiglio per qualcuno? Alessandro Robecchi, beh, speriamo ci sia all'ascolto anche qualche forza dell'ordine, ma al di là di questo, il rischio forse non c'è, una trovata molto letteraria. Come risponde a questo ascoltatore?
Ma è divertente, perché è una cosa che si è sempre un po' rimproverata ai gialli, no? Dicendo, ma se poi questa cosa crea imitazione, come si farà? È un po'... Guardi, rispondo con una vecchia frase di un antico giallista degli anni 30, che era Augusto De Angelis, che diceva: è un po' come dire che tutte le donne che leggono Flaubert poi tradiscono il marito. Insomma, non è così, ecco, uno può leggere le avventure di un killer senza diventare un killer, cioè io me lo auguro, ovviamente, perché poi anche per questioni di concorrenza ai miei due killer, insomma, non vorrei che il mestiere si inflazionasse, ecco.
Ecco, diciamo così, ma d'altronde la letteratura, anche quella di commedia, ci serve un po' a scendere nelle vite che non vivremmo mai, altrimenti chiaramente nessuno di noi, almeno me lo auguro, ha voglia, come dire, di uccidere il re come Macbeth, ecco, eppure a teatro ci andiamo.
Però la commedia è un mezzo poderoso, insomma, io credo che sia il giallo che la commedia siano pretesti poi per parlare di noi, delle nostre vite, dei posti dove viviamo. Io, insomma, visto che prima ho citato Billy Wilder, ricordo una sua frase che io mi stamperei, non so come dire, sullo stemma nobiliare, se ce n'avessi uno, che è: se proprio devi dire la verità, dilla in modo divertente. Ecco, questo credo che sia fondamentale.
Robecchi, umorismo e noir come si tengono insieme? Qual è la formula, la ricetta, diciamo, che ha sviluppato in questi anni?
Io credo che ci siano un paio di occhiali che poi possiamo chiamare sarcasmo, satira, ironia, possiamo chiamare in mille modi, che però sono quelli che, quando tu te li metti, vedi l'assurdo là dove normalmente, senza quegli occhiali, ti sembrerebbe normale, no? Noi tutti i giorni veniamo a contatto, osserviamo, leggiamo, vediamo delle cose che sono assurde, e ormai questo assurdo ci pare una cosa normale, mentre invece se si riesce a inforcare quegli occhiali lì ci appare assurdo ciò che finalmente ci appare in tutto il suo assurdo la realtà che ci circonda. Ecco, io credo che l'umorismo, la satira, l'ironia sia un modo laterale di vedere le cose, un modo di vederle non sempre in scala 1-1 o dritte per dritte, cioè, e che sia molto rivelatore delle ombre, dei difetti, insomma, ci permette di vedere una realtà, ecco, la vera realtà aumentata, secondo me, è quella che si vede attraverso l'ironia, e non c'è niente, ahimè, su cui non si possa fare ironia. Anche il noir, che è stato per molti anni, insomma, quasi da sempre un genere molto serioso, no? molto anche moralista, nel senso che poi alla fine si risolve quasi sempre con la cattura del cattivo e la vittoria del buono, e quindi, diciamo così, rassicurante di default, no? Di proprio per convenzione. E invece io penso che, insomma, siccome di rassicurazioni ce ne danno tutti i giorni, forse è anche ora di agitare un po' le acque e di dire: ma non siate così sicuri.
E allora, intanto, se volete un esempio di come si tiene assieme l'ironia e il noir, sicuramente Il tallone da killer è una possibilità che peraltro ribalta il punto di vista, perché ci racconta una storia dalla prospettiva dei sicari, appunto, di questa ditta, un duo che poi diventa un trio, proprio per affrontare alcune delle difficoltà che giustamente non sveliamo per il noir, lo spoiler ce lo teniamo. Il tallone da killer esce per Sellerio Editore. Alessandro Robecchi, grazie per avercelo raccontato.
No, grazie a voi.
Grazie ad Alessandro Robecchi per essere stato con noi. Il tallone da killer è il nostro libro del giorno. E ora, prima di proseguire con un nuovo brano.